Buongiorno a tutti da Giancarlo. Eccoci alla nostra 14ª riflessione. Una 14ª riflessione che ha come titolo C'è un tempo per ogni cosa, perché afferisce al capitolo 3 di Coelet e precisamente dai versetto 1 al versetto 15. Questa riflessione sarà suddivisa necessariamente in tre parti, perché l'argomento è molto interessante da una parte, molto complesso dall'altra, e anche conseguentemente sarà un po' di larga durata. Pertanto mi aspetto di esaurire questa parte del capitolo 3 in pratica in tre riflessioni. Ma cominciamo da subito con la lettura del testo, che è, lo ricordo, parola di Dio. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi che godere e agire bene nella loro vita. Ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di Lui. Ciò che è già è stato, ciò che sarà già è. Dio ricerca ciò che è già passato. Ecco, questa è la parola di Dio letta nel libro del Coelet dai versetti 1 ai versetto 15. E ora entriamo nel commento di questa parola e vi dico sin da subito che in questa prima parte della riflessione, in questa riflessione proprio, ci soffermeremo a riflettere sulla prima parte del testo, cioè a dire dal versetto 1 al versetto 9, che illustreremo necessariamente poi nel dettaglio in una seconda riflessione. Va bene, partiamo allora con questo commento. Il fatto che tutto abbia il suo tempo è una concezione fondamentale del sistema del Coelet. Le azioni umane sono quelle che sono e l'uomo non può farne una sola di più. L'uomo però può fare solo ciò che hanno fatto tutti gli altri uomini. Ma Coelet aggiunge dell'altro. Non solo l'uomo non ha che una scelta fra un numero limitato di possibilità, ma di fatto non ha neanche la scelta, perché non sa quale sarà la successione degli eventi, la successione dei momenti. Si noti come torna sempre in evidenza il tema della conoscenza, ovvero della incapacità di conoscere pienamente per l'uomo. Se l'uomo non conosce la successione dei momenti, vuol dire che questa successione non dipende da lui. Possiamo affermare che questa legge dei momenti è parallela alla legge della natura che abbiamo visto nel capitolo primo, dai versetti 4 in avanti, il cosiddetto poema, anche là. C'è però una differenza sostanziale. Mentre la legge che governa la natura permette in parte all'uomo di conoscere i tempi, ad esempio il ciclo delle stagioni, ad esempio il moto del sole, e in parte no, come il vento e l'acqua, che si muovono entro limiti precisi, senza però che si possa stabilire come e quando. Ebbene, i tempi dell'uomo sono simili ai tempi di questi secondi eventi, quindi del vento e dell'acqua. Non sono prevedibili. Pertanto l'uomo è sottoposto inevitabilmente a queste leggi dei momenti, ma la cosa non dipenderà da lui. Ne deriva che se per Coelet le leggi della natura sono la prova dell'esistenza di Dio, a maggior ragione questa alternanza dei momenti che l'uomo subisce senza poter farci nulla, sono una prova ancor più determinante di questa esistenza. L'intervento di Dio nel determinare la successione dei momenti è detto in ebraico mishpat e corrisponde a quello che noi chiamiamo volontà. Pensate, All'interno del libro del Coelet è proprio il tempo che la fa da padrone. Il tempo, tra i 12 capitoli del libro, è solo assente nel quarto capitolo. Tutti gli altri capitoli fanno riferimento al tempo. La dimensione del tempo riguarda e racchiude tutti gli altri capitoli, abbiamo detto. Per il nostro sapiente, per Coelet, il tempo è superiore allo spazio. Ma attenzione, Coelet non insegue una metafisica astratta, non è un greco. Lo abbiamo già ricordato. Coelet si basa piuttosto sull'esperienza quotidiana. Passiamo ora a considerare la struttura e la composizione del testo. La prima cosa che diciamo del testo del Coelet, versetto 1 fino al versetto 15 del capitolo 3, è che questo testo costituisce una cosiddetta unità letteraria evidente. Anche la suddivisione interna del testo non crea eccessive difficoltà. Il poema, e qui lo chiamiamo poema, è in pratica definito dalla struttura che va dal versetto 1 al versetto 9 e costituisce una sezione ben definita che può essere messa in rapporto, abbiamo detto, con il poema iniziale del capitolo 1 di cui si è parlato prima, che parla della natura e anche dell'uomo, dei versetti 4 e 11 del capitolo 1. L'interrogativo conclusivo del versetto 9, mi sto riferendo al capitolo 3 adesso, richiama infatti quello iniziale del libro, cioè il versetto 3 del capitolo 1, e serve ad introdurre la seconda parte della pericope, i versetti 10-15. Bene, ora elenco qui di seguito gli argomenti che tratteremo in questa riflessione. Parleremo della struttura generale del poema e faremo un esegesi per quanto possibile corta del testo, per poi la prossima volta entrare nell'interpretazione del poema stico per stico. Bene, allora, diciamo che la struttura in generale di questo celebre poema è a prima vista molto semplice. Il versetto 1 introduce il tema dei momenti opportuni, descritti poi nei versetti che vanno dal 2 all'8. La domanda del versetto 9 costituisce la conclusione del poema e allo stesso tempo fa da introduzione nella sezione che segue. Iniziamo con l'affermare che Coelet ci pone di fronte a 14 antitesi, 7x2. 7x2 esemplifica simbolicamente la totalità delle possibili azioni umane. Il numero 7 ricorre già nel versetto 1 del capitolo 3, composto in ebraico proprio da 7 parole. L'uso del modulo settenario è perciò intenzionale e conferisce al poema, specialmente nella sezione centrale che va dai versetti 2 al versetto 8, una sua precisa unità e anche uno schema piuttosto rigido. Gli esegeti hanno dato varie interpretazioni a questa struttura dei versetti da 2 a 8 del capitolo 3. Brevemente, non ve la faccio lunga, molti sostengono che non è riconoscibile alcuna struttura precisa. Altri non attribuiscono particolare importanza a questo tipo di analisi. Loder, che è un biblista, nella sua opera Coelet e Sonnet in the Old Testament, nello studio del Coelet 3, versetto 2 fino al versetto 8, scorge in questo poema una precisa alternanza scusate, tra ciò che è desiderabile e ciò che è indesiderabile, e attribuisce queste due categorie di volta in volta ai termini tra loro opposti. Un altro esegeta, Wright, nella sua opera For Everything There Is a Season, sostiene che le gioie e le sofferenze della vita sono causate da azioni costruttive o distruttive. C'è un tempo per ogni cosa, specialmente per la gioia e la sofferenza, dovute appunto alle azioni costruttive e distruttive, azioni di separazione e unione causate dall'amore e dall'odio. Per questi motivi Wright sostiene che questo poema non sarebbe opera di Coelet, ma sia stato posto in questo contesto da Coelet stesso per mostrare come ogni evento sia al di fuori del controllo umano. Concludiamo questo ragionamento affermando che l'uso delle 14 polarità rinvia senz'altro ad una opposizione reciproca delle due azioni, senza però che si voglia dire a priori ciò che è desiderabile da ciò che non lo è. Come vedete, Coelet è un testo talmente complesso e difficile che anche gli esegeti, gli esperti, non sono mai d'accordo su nulla attorno al Coelet. Che vi sia un tempo per ogni cosa è un'idea molto diffusa sia nel mondo medio orientale antico e sia in quello greco, fin dai tempi di Omero. Vi leggo una frase tratta dall'Odissea, del canto 19 di Omero. Gli dèi immortali ai mortali, sopra la terra feconda, hanno assegnato per ogni cosa il suo tempo. Bene, qui però dobbiamo capire che cosa intende dire Coelet affermando per ogni cosa, per ogni faccenda sotto il cielo, c'è un tempo opportuno, un momento stabilito. Ricorro ancora alle interpretazioni degli esegeti. Von Rad, che abbiamo già incontrato, ma ricordo brevemente, Gerhard von Rad era un pastore luterano tedesco, docente universitario di Sacra Scrittura ed esperto di Antico Testamento, vissuto nel XX secolo. Ebbene, von Rad, nella sua opera La Sapienza di Israele, legge questo poema di Coelet in chiave deterministica, cioè a dire che nulla avviene per caso, invece tutto accade secondo rapporti di causa-effetto, e quindi per necessità. Pertanto, questo poema, interpretato alla luce della tesi di von Raabe, secondo Coelet, la riuscita di ogni attività umana è legata alla conoscenza del momento favorevole. Ma per Coelet l'uomo non è in grado di cogliere il momento favorevole, qui sta la contraddizione, cioè l'incapacità dell'uomo. Pertanto si può concludere che il Coelet concepirebbe così il tempo nel quadro di un vero e proprio determinismo teologico, pur non toccando la libertà di scelta dell'individuo. Ma questa tesi di von Raabe ha indotto molti a concludere che al Coelet mancherebbe il senso della storia, insomma. Vi cito la posizione del professor Luca Mazzinghi, che dice: in realtà il versetto 1 non deve essere necessariamente inteso in senso deterministico. Riprendo un po' il concetto, perché giusto per rispolverarlo. Sappiamo che il determinismo in filosofia, e specialmente in filosofia della scienza, indica quella concezione per cui in natura nulla avviene per caso. Invece tutto accade secondo rapporti di causa-effetto, quindi per necessità. Associato dunque alla teoria della causalità, sulla quale esso si appoggia dal punto di vista ontologico, indica il dominio della necessità causale in senso assoluto, e nega quindi nel contempo l'esistenza del caso. Questo è il concetto un po', scusate se l'ho ripreso, il concetto di determinismo, ma giusto perché per rispolverare questo concetto. Bene, allora riprendo l'opinione di Mazzinghi. Ecco, secondo il professor Mazzinghi, in realtà il versetto 1 non deve essere necessariamente inteso in senso deterministico, perché il Coelet infatti si limita ad affermare un dato di esperienza. La sua indagine riguarda tutto, ogni faccenda, ogni attività umana che si compie sotto il cielo, sotto il limitato orizzonte spaziale e temporale della vita umana. Ecco, queste sono un po' le posizioni. Tornando a Coelet scopre e ci indica come sia l'esperienza a insegnare che per ogni cosa c'è il suo tempo, e l'uomo può realmente conoscere il tempo opportuno per ogni cosa. Come von Raabe ha ben dimostrato nella sua opera La Sapienza in Israele, l'idea del tempo opportuno è del resto ben nota alla tradizione sapienziale di Israele. Ma la novità del Coelet va cercata in Coelet nei versetti 10 fino al versetto 15 di Coelet, capitolo 3, dove riprende, criticandola in chiave teologica, la convinzione dei saggi che c'è veramente un tempo opportuno per ogni cosa. Il problema per Coelet è che l'uomo è limitato e non può capire tale momento. L'uomo è passivo circa questo momento, che evidentemente appare già fissato e non certo da lui. E ribadisco ancora, l'uomo è limitato nella sua conoscenza. Bene, per oggi abbiamo terminato questa riflessione. in modo tale da non appesantire troppo, perché poi quando entreremo ad esaminare le 14 paia di azioni antitetiche, la cosa sarà un po' lunga, ci saranno anche citazioni che leggerò tratte dall'Antico Testamento, per cui non è possibile condensarlo tutto in una sola riflessione. Vi lascio a questo punto augurandovi una serena e santa Pasqua. Buon ascolto e buona riflessione. Arrivederci.